Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Let's keep on singing. Make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win. Turn about. Don't give in. Let's give out to the blues. Just refuse to.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Anche dalle vostre parti per dire te lo sei meritato dopo che una persona magari ha fatto qualche stupidaggine, qualche avventatezza o semplicemente se n'è andata a cercare si dice ti sta bene come un cappello da prete? Sarà perché sono nata nelle Marche, terra di esattori delle tasse per conto dello Stato Pontificio cui apparteneva. Ho letto che Sesto Quinto, originario di Grottammare nelle Marche, alla fine del Cinquecento aveva scelto solo cittadini marchigiani per l'odiosa riscossione dei tributi e per questo ancora oggi si dice meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. Sarà perché in famiglia abbiamo avuto uno zio di campagna arciprete che dipingeva quadri naif e girava con l'abito talare e il cappello a tesa larga, ma questa espressione ti sta bene come un cappello da prete che ho sentito dire solo dalle nostre parti mi sembra che renda proprio l'idea. Nella vicina Emilia Romagna invece si dice lenir come un cappello da prete, ovvero è nero come un cappello da prete, ed è proprio con un cappello da prete nuovo coi nastrini di seta che inizia l'episodio di oggi. Considerato il padre del genere giallo in Italia, Il cappello del prete è un romanzo di Emilio De Marchi, pubblicato prima a puntate e poi in volume nel 1888. La vicenda è ambientata a Napoli, dove il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca deve restituire un'ingente somma di denaro entro due settimane al canonico amministratore del Sacro Monte delle Orfanelle, altrimenti verrà denunciato. Il barone si rivolge a Don Cirillo, detto O Prevete, un prete dedito più al denaro che alla missione religiosa, per proporgli la vendita della sua villa. Se l'affare andrà in porto, la villa diventerà un seminario con annesso collegio teologico. Don Cirillo avrà diritto a una sua stanza e potrà finalmente lasciare il suo bugigattolo squallido. Le reali intenzioni del barone però sono di far fuori il prete, un uomo pieno di denari che gli aveva radunati, così scrive l'autore, un poco con l'usura, prestando i pizzicagnoli ai pescivendoli, ai galantini della stazione e molto con le vincite al lotto. Don Cirillo, prima di recarsi a Villa Santa Fusca, incontra Filippino, il cappellaio del paese, che gli offre un cappello nuovo coi nastrini di seta a buon mercato. Una volta arrivato alla villa, il barone lo uccide colpendolo alla testa, ma il cappello del prete vola via. Lo trova poco dopo Don Antonio, parroco di Santa Fusca. Filippino, il cappellaio, lo riconosce e lo consegna alla polizia, pensando che a Don Cirillo possa essere accaduto qualcosa di brutto. Il barone intanto è vittima di allucinazioni ed è tormentato dai sensi di colpa. Scrive De Marchi: comunque fosse, il cappello del prete si alzava dal mucchio, grande, nero, sozzo, peloso, come un osceno pipistrello, come un fantasma accusatore. Convocato dalla polizia, il barone dapprima nega e poi confessa. Emilio De Marchi è considerato uno dei più importanti narratori del secondo Ottocento italiano. Se desiderate approfondire l'autore o semplicemente leggere saltabeccando qua e là un romanzo giallo ante litteram, potete scaricarlo gratuitamente come ho fatto io da Liber, un sito legale dove si possono trovare tantissimi libri liberi dai diritti. Per invogliarvi a leggerlo, ecco qua l'incipit del romanzo. Il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca non credeva in Dio e meno ancora credeva nel diavolo, e per quanto buon napoletano nemmeno nelle streghe né nella iettatura. A 20 anni voleva farsi frate, ma imbattutosi in un dotto scienziato francese, un certo dottor Panther, perseguitato dal governo di Napoleone III per la sua propaganda materialistica ed anarchica, con la fantasia rapida e violenta propria dei meridionali, si innamorò delle dottrine del bizzarro cospiratore, che aveva anche una testa curiosa misteriosa, tutta osso con due occhiacci di falco, insomma, un terribile fascinatore. Un prete letterario famosissimo, pusillanime e meschino, è Don Abbondio dei Promessi Sposi, forse il personaggio più maltrattato da Manzoni e oggetto della sua più acuta ironia, il famoso vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro, talmente famoso che oggi non vale la pena di parlarne. Un'altra figura religiosa, questa volta tratta dal mondo ortodosso, un gigante della letteratura mondiale, è lo starez Zosima dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Sentite che parole di sconvolgente attualità pronuncia il monaco nel romanzo apparso a puntate tra il 1879 e il 1880. Comprendendo la libertà come moltiplicazione e immediato appagamento dei bisogni, essi, gli uomini, deformano la propria natura poiché generano in loro stessi molte brame e abitudini insensate e le più assurde fantasie. Non vivono che per la reciproca invidia, per la sensualità e l'ostentazione. E si è arrivati a questo, che di beni materiali se ne è accumulata una maggiore quantità, ma la felicità è diminuita. E poi ancora. Ognuno tende oggi a separare il più possibile la propria personalità, vuole sperimentare in se stesso la pienezza della vita, ma intanto dai suoi sforzi scaturisce soltanto un completo suicidio, perché invece di determinare pienamente il proprio essere, si cade in un perfetto isolamento. È grottesco come lo spirito umano sia diventato oggi incapace di comprendere che la vera garanzia della personalità non consiste nel suo isolato sforzo individuale, ma nella solidarietà universale degli uomini. Senz'altro anche questo terribile isolamento giungerà finalmente a termine e tutti comprenderanno una buona volta quanto fosse innaturale la loro reciproca separazione. Gigante che conosciamo tutti, un gigante buono e nostrano, anche se piuttosto incline alle mani e a una certa irascibilità, è Don Camillo, prete di un paesino della bassa emiliana, protagonista, ovvero coprotagonista insieme al sindaco Peppone, di alcuni racconti pubblicati da Giovannino Guareschi tra il 1946 e il 1947, confluiti poi in un romanzo pubblicato nel 48 con il titolo di Mondo piccolo, Don Camillo. Sono sicura che nella vostra mente, così come nella mia, si fanno avanti i meravigliosi Fernandella e Gino Cervi, rispettivamente Don Camillo e Peppone, nella trasposizione cinematografica del 52, diretta da Julien Duvivier, girata a Brescello. A proposito, tanti anni fa conobbi un certo Stefano di Brescello, a riprova che il paese, nel caso aveste dei dubbi, esiste davvero. In Don Camillo, uno spaccato dell'Italia del dopoguerra, Guareschi riesce a cogliere, meglio di un sociologo, vizi e virtù degli italiani, raccontando con benevolenza e ironia vicende private e sociali in una terra dominata da contrapposizioni politiche magnificamente impersonate da un prete che si scalda quanto un comunista e un sindaco comunista con il cuore di un prete. Quando si legge il libro, ciò che commuove è la grande umanità con cui vengono trattate le debolezze umane, ma anche l'anima pura di Don Camillo e Peppone, due personaggi rivali, sanguigni, che si fanno dispetti e che sono in perenne lotta tra di loro, ma accomunati dal desiderio di volere il bene di tutti e non da ultimo da una inconfessabile e profonda amicizia. Altri preti che debbono la loro fama a trasposizioni televisive o cinematografiche sono Padre Ralph e Padre Brown. Lo sapevate, quelli della mia generazione sanno di cosa sto parlando, che Uccelli di Rovo, la serie televisiva americana dei primi anni 80 col mascellone Richard Chamberlain e Rachel Ward, è stata tratta da un romanzo di Colleen McCullough del 77? Su Uccelli di Rovo ho un aneddoto personale da condividere. Quando andavo a fare visita al mio compianto professore d'inglese, un uomo più che brillante, ironico, coltissimo e con una memoria da elefante, mi sono trovata più di una volta a chiedergli di mostrarmi la sua biblioteca personale. Aveva tantissimi libri fuori catalogo, anche in varie lingue, che mi affascinavano, ma non mi sono mai potuta avvicinare agli scaffali. Solo una volta il professore mi mostrò cos'era rimasto dei suoi amati libri. Sentendosi prossimo alla morte, aveva l'abitudine di bruciarli in campagna. Lo so che sembra un sacrilegio e anche io glielo dicevo, ma lui li aveva amati così tanto che desiderava bruciarli, restituirli al mondo, purificandoli. Del resto, le sue stesse ceneri, dopo la sua morte avvenuta 100 anni appena compiuti, sono state disperse non lontano da quei tristi, ma a loro modo, sacri roghi. Ad ogni modo, un giorno il mitico prof decise di regalarmi un libro. Che felicità, non stavo più nella pelle. Un uomo che aveva frequentato la Ca' Foscari nel dopoguerra, che aveva avuto come professore il mitico Ladislao Mitner. Chissà che libro mi avrebbe regalato. Il prof si assentò per un momento, poi tornò con un libro, un tascabile dalla copertina contornata di rosso e con al centro la foto del mascellone Richard Chamberlain. Forse un libro ricevuto in omaggio con Gente o Oggi, riviste che la sorella nubile che viveva con lui aveva probabilmente portato a casa dall'edicola. Che delusione. Credo che un pezzetto della mia faccia depressa sia rimasto ancora attaccato al pavimento. Per anni, per protesta, non lessi quel libro. Ma poi, passato lo shock, devo dire che, ebbene sì, anche io ho letto Uccelli di Rovo, ma non aggiungo altro. Un altro padre che deve la sua fama al piccolo e grande schermo è Padre Brown, un presbitero investigatore protagonista di oltre 50 racconti gialli dello scrittore Gilbert Keith Chesterton. Mi ricordo vagamente Renato Raschel nella miniserie televisiva I racconti di Padre Brown dei primi anni 70, ma sia chiaro, mi ricordo le repliche, non sono così vecchia. Però siamo a parlare di preti famosissimi, Don Abbondio, lo starez Zosima, Don Camillo, Padre Ralph, Padre Brown, ma conoscete voi il segreto del vecchio ecclesiastico? Uno dei miei libri faro della vita, chi mi segue da un po' l'avrà capito, è In campagna un'altra cosa dell'umorista Achille Campanile, re del surreale dei giochi di parole, abilissimo a cogliere i paradossi e a smascherare i luoghi comuni. Per Guido Almansi le battute di Campanile basterebbero a mantenere in vita 10 umoristi a pieno servizio e di livello abbastanza alto, mentre Umberto Eco ha scritto di lui: il sorriso di Campanile ci ha ingannato e consolato per tutta la vita. Torniamo al libro. Qui Campanile si diverte a smontare i leopardi e l'arte contemporanea con sillogismi apparentemente ineccepibili, nonché a demolire con un'ironia esilarante i principali luoghi comuni dei quali sono intrise le nostre vite. In campagna è un'altra cosa, romanzo del 1931, narra le disavventure di Serenello, giornalista debosciato, che si trova in campagna dallo zio a trascorrere le vacanze. Qui conosce personaggi assurdi, a partire dal servitore Orazio, che diventerà romanziere e vincerà un premio letterario, il dottor Pagliuca, che addormenta i pazienti con romanze composte da lui, e una graziosa signorina della quale si innamorerà. Fra gli strampalati personaggi compare anche Don Alessio, che per ben 3 volte racconta fatti scabrosi della sua vita in 3 capitoletti intitolati Il segreto del vecchio ecclesiastico. In uno di questi aneddoti Don Alessio ricorda una sua insana passione per una ragazza che però, ahimè, non ricambiava il suo affetto. Un giorno dunque il giovane Alessio decide di rapirla, travestito da brigante, imbracciando il trombone e indossando un cappello a pan di zucchero. Ma proprio sul più bello, dopo che lui sbuca fuori da un albero e lei gli dà un ceffone, intenzionato ad ucciderla avendo perso il lume della ragione, punta il trombone al petto della ragazza. Maledizione, il colpo non parte. Per un fatale equivoco, racconta Don Alessio, invece di un trombone da briganti, m'ero procurato un trombone per sonare. Ma non tutto il male viene per nuocere, prosegue Don Alessio. Potetti eseguire una solo con tanta dolcezza che non soltanto la ragazza, ma anche alcuni passanti si innamorarono di me. In un altro racconto, il vecchio ecclesiastico narra che sempre da giovane, in un giorno buio dell'anima, si trovava al tavolo da lavoro con una rivoltella puntata alla tempia, deciso a farla finita, quando udì suonare il campanello della porta. «Ero solo in casa», racconta Don Alessio, «poiché avevo avuto cura ad allontanare i domestici. Andare ad aprire non era il caso di pensarci, però era noioso spararsi con una persona dietro la porta. Aspettai che se ne andasse». Poi una carta viene fatta scivolare sotto il portone. Era un cartello di sfida del suo peggior nemico. Altro che sfida, pensa il giovane Alessio, risolto finalmente a uccidersi. Ma poi pensa: se mi uccido ora, tutti diranno che ho avuto paura. Maledizione, queste vertenze cavalleresche vi capitano tra capo e collo e vi obbligano a occuparvi di esse. Vero è che l'uomo che sta per uccidersi può infischiarsene di tutto, ma questa cosa era troppo forte, tanto più che, dal momento che avevo deciso di finirla con la vita, potevo permettermi di essere un avversario molto pericoloso. Mi sarei ucciso dopo se non fossi rimasto ucciso. Così il giovane Alessio va al duello, ammazza l'avversario, si lascia prendere dal rimorso, ma non si uccide più. Conclude dicendo: «E ora eccomi qui, vivo e vegeto, dopo essere stato salvato dal mio nemico e averlo ucciso». Non fa una piega. Un romanzo famosissimo su un altro parroco di campagna, ma di tutt'altro genere, è Diario di un curato di campagna di Georges Bernanos, pubblicato nel 1936 e tradotto in 20 lingue. È la storia di un giovane prete che viene mandato in un paesino a evangelizzare e a prendersi cura delle sue pecorelle, ma che presto si trova in contrasto con i suoi parrocchiani. Tiene un diario dove annota fatti, pensieri e considerazioni. Muore giovane, scusate lo spoiler, a casa di un amico, prete spretato e malato di tubercolosi, che ha lasciato il sacerdozio per una donna. È un bel libro che ti lascia però una bella cappa di tristezza addosso. Meglio leggerlo in estate, sulla spiaggia, con un bel tuffo ogni tanto come anticlimax. Un altro, ultimo parroco di paese, questa volta di un paesino di montagna che si chiama Exil in Val di Susa, è Don Jassé, impegnato come tutto il paese nell'allestimento della Sacra Rappresentazione nel romanzo di Laura Mancinelli intitolato appunto La Sacra Rappresentazione. Con la sua graziata ironia e con il suo sguardo benevolo sulle miserie umane, la Mancinelli in questo racconto ambientato tra il 1707 e 1708 ci presenta una serie di personaggi che ruotano attorno all'organizzazione della Sacra Rappresentazione, evento motivo di orgoglio per tutta la comunità che vi collabora. Il parroco, Don Jasset, desidera accrescere il suo prestigio e anche distrarre la sua amante, la vedova Ballon, dal fascino degli ufficiali con la divisa rossa. Infatti la storia si svolge poco prima della presa del forte di Exil, ultimo baluardo difensivo del Delfinato, da parte dei Sabaudi. Oltre al parroco e alla vedova Ballon, vi sono la locandiera Leontine, che intravede l'outincasti grazie all'arrivo di molti forestieri per la festa, tante Lionette, che sogna un buon partito per la figlia, e molti altri personaggi ben delineati, fra cui soldati e ufficiali. Tra problemi organizzativi, preparativi concitati, pettegolezzi, amori clandestini e misteriose apparizioni, Laura Mancinelli tratteggia un'umanità umana troppo umana, che ruota intorno a un prete e a una vedova. Don Jasset, a circa metà del libro, riesce a convincere il governatore del forte che per il bene delle fanciulle belle e inesperte, di buona famiglia, sarebbe stata ottima cosa, durante i giorni della Sacra Rappresentazione, allontanare dal forte di Exil gli ufficiali e i loro attendenti, onde evitare un increscioso proliferare di figli illegittimi. Il governatore accoglie la richiesta, ma poi si chiede perché mai gli sia stato chiesto di allontanare gli ufficiali e non i semplici soldati. Al governatore era rimasto un tarlo in mente, scrive la Mancinelli. Possibile che un parroco di campagna facesse distinzione tra ufficiali e semplici soldati? E che di questi ultimi non temesse le intemperanze mentre dei primi sì? E che si preoccupasse tanto della sorte delle giovinette di buona famiglia e delle povere contadinelle no, che di fatto erano più esposte alla seduzione dei militari, ufficiali o semplici soldati che fossero? Ma poi il governatore viene a sapere per vie traverse che la vedova Ballon se la intendeva con un certo ufficialetto. «E bravo, Don Jasset!» esclama il governatore. «Quindi tutta la sua preoccupazione per la questione morale si riduce ai suoi...» E disse una parola che è meglio non ripetere. E alla fine del libro, quando ormai terminata la Sacra Rappresentazione e anche il forte passato di mano dai francesi ai Sabaudi, la vita riprende come prima, quasi come prima. scrive la Mancinelli nell'ultimo capitolo, che qualcosa realmente stesse cambiando nella vita del paese, oltre agli incassi della locandiera e degli altri osti, non è provato. Le ombre notturne ripresero dopo qualche giorno a scivolare lungo i muri, ad arrampicarsi da un tetto all'altro per scomparire nei soliti abbaini, e i fienili continuarono a essere frequentati di notte dagli ospiti di sempre, come prima. Solo il lume di Don Giassette non fu più visto uscire spavaldo dall'uscio dell'orto e scomparire tra gli alberi per riapparire alla porta della vedova Ballon. Infatti il parroco ora usciva senza lume e percorreva al buio i sentieri di sempre, dei quali conosceva ogni pietra e ogni cespuglio. Non ce ne vogliano in Vaticano, anche se dubito che fra gli estimatori degli scimmioni vi sia qualche porporato, se oggi abbiamo presentato una carrellata di preti letterari un po' irriverenti e piuttosto lontani dall'odore di santità, a parte il faro luminoso dello starez Zosima, che poi era un monaco. È stata tutta colpa di quel cappello da prete nuovo con i nastrini di seta dell'inizio che ha dato il là all'episodio. E se l'abito non fa il monaco, può un cappello fare un prete? Ma la vera domanda a proposito di cappelli è un'altra. Può il disegno di un boa che sta digerendo un elefante essere scambiato per il disegno di un cappello? E se sì, può il disegno risultare comunque spaventoso? La risposta la trovate nel Piccolo Principe, ma questa è un'altra storia. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.